della rosa di Umberto Eco. Adattamento radiofonico in 35 puntate di Piero Soria. Regia di Giuseppe Venetucci.
Ascoltando Dies Irae, ha un sogno che offre buoni suggerimenti a Guglielmo.
Dove Bencio teme per la sua vita.
E l'abate è costretto ad un duro confronto.
Trentesima puntata.
Caro Guglielmo.
Addio, Michele. Addio. E sii prudente, molto prudente.
Prega per me, Guglielmo.
Addio, Guglielmo.
Pace e bene.
Pace e bene.
Pace e bene. Maestro, dove sono andati Bernardo, la ragazza, Salvatore, il cellario?
Sono andati via mezz'ora fa.
Guglielmo, proprio mentre essi partivano ho avuto una visione terrificante. Mi trovavo nel refettorio, ma non so se in paradiso o all'inferno.
Davvero? Racconta.
Era una grande festa, grandi arazzi e stendardi alle pareti, ma le immagini che li adornavano sembravano quelle dei marginali a Diadelmo.
Ah sì?
Lepriche danzavano intorno all'albero della cuccagna, fiumi percorsi da pesci che si buttavano spontaneamente nella padella, scimmie vestite da cuochi.
E poi?
Il cellario vestito da Bernardo Gui che leggeva strani brani di uno strano Vangelo.
E Gesù celiò con l'Apostolo: tu sei pietra, e su questa pietra svergognata che rotola per la pianura fonderai la mia chiesa.
Poi l'abate. Era lui il re della festa. Si è alzato in piedi.
Entrino le vergini.
Chi entrò?
Entrarono Maria, Ruth, Sara, Susanna e altre donne della Sacra Scrittura. E poi di nuovo l'abate strillò:
traete, figli de puta!
Senti un po', l'abate che parlava come Salvatore.
Entrò nostro Signore, che era anche Adamo allo stesso tempo, e poi Eva, che si coricò su una foglia, Abele con un secchio, e subito si mise a mungere Brunello, e Noè, che fece un ingresso trionfale renegando sull'arca.
Tutto ciò è molto affascinante.
Ad un certo punto Gesù spezzò il pane e distribuì i pesci, mentre Esaù mangiava lenticchie, Giona una balena lessa, Isacco un capretto al forno. E poi... poi, maestro, arrivò la ragazza e mi mostrò, Dio mi perdoni, la sua vulva, nella quale entrai e mi trovai in una caverna bellissima che sembrava la valle amena dell'età dell'oro.
E ti disse qualcosa?
Sì. Oh, sì.
Non è nulla. Vedrai che poi ritorno più bella di prima. Lascia che vada solo un momento a bruciare sul rogo. Poi ci rivedremo qui dentro.
Non dirmi che c'ero anch'io.
Sì, siete uscito dal labirinto con il magnete in mano e lo stavate trascinando tutto intero a settentrione e io vi urlai dietro. Non lasciatemi, Guglielmo. Non lasciatemi. Voglio vedere anch'io che cosa c'è nel Finisafrica.
Istruttivo, molto istruttivo il tuo racconto. Hai finito?
Sì. Ditemi, c'è una spiegazione a tutto ciò? Sapete offrirmi il senso di un sogno che ricordo immagine per immagine, gesto per gesto, parola per parola?
Non hai fatto altro che inserire persone e avvenimenti di questi giorni in un quadro che conoscevi già.
Non capisco.
La trama del sogno l'hai già letta da qualche parte, o te l'hanno raccontata da fanciullo a scuola o in convento. E la cena Cipriani.
La cena Cipriani. Ora ricordo. Mi ero scrutato il titolo. È una storia della tradizione pasquale.
Non è possibile che un uomo virtuoso come Cipriano avesse scritto una cosa così indecente.
Una parodia delle scritture. Sacrilega. È più degna di un infedele o di un buffone che non di un santo martire.
Quanti rimbrotti mi sono preso.
Credo che la tua anima addormentata abbia capito più di quanto non abbia capito io da sveglio e in 6 giorni.
Davvero?
Sì, Azzo, il tuo sogno va letto allegoricamente.
Come le scritture?
Un sogno è una scrittura. E molte scritture non sono altro che sogni. Su, risaliamo nello scriptorium. Mi hai fatto venire un'idea. Bencio, ho bisogno di consultare il catalogo.
Accomodatevi, Guglielmo, accomodatevi.
Deve essere da queste parti, l'ho visto appena un'ora fa. Ecco, sì. Leggi questo titolo, Azzo.
Bellus Alchemicus Egypt.
Spesso i libri parlano di altri libri. Spesso un libro innocuo è come un seme che fiorirà in un libro pericoloso, o all'inverso è il frutto dolce di una radice amara. Non di rado i libri parlano di libri, ovvero è come se si parlassero tra loro.
Di cosa si tratta?
È il nostro libro. Ecco perché il tuo sogno mi ha suggerito qualcosa. Ora sono sicuro che è questo. Ma non è questo che volevo controllare. Hai la tua tavoletta?
Sì, maestro.
Perché Alinardo si duole del fatto che 50 anni fa dovesse toccare a lui e invece fu nominato bibliotecario un altro? Alludeva a Paolo da Rimini.
Oppure a Roberto da Bobbio.
Parrebbe. Ma ora guarda questo catalogo. I titoli dei libri sono registrati nell'ordine delle acquisizioni. E chi li scrive su questo registro?
Il bibliotecario.
E quindi, a seconda della calligrafia, possiamo stabilire la loro successione. Partiamo dal fondo. Ecco, questa è la calligrafia di Malachia.
Molto gotica, poche pagine, dunque davvero pochi acquisti in questi ultimi 30 anni.
Già, ecco qui, inizia una calligrafia tremolante, malata.
Sì, leggo la firma Roberto da Bobbio. Anche qui poche pagine, non deve essere rimasto in carica molto.
E ora, guarda, pagine e pagine.
Una calligrafia dritta e sicura, una serie di acquisizioni davvero impressionante.
Tra cui il gruppo di libri che esaminavamo poco fa.
Deve aver lavorato Paolo da Rimini.
La bassa graficus. E però c'è un particolare, lui non riusciva a scrivere a causa di uno strano difetto o di una strana malattia.
E allora che ha scritto per lui?
C'è una sola possibilità. Il suo aiuto bibliotecario, il quale è diventato poi bibliotecario, ha continuato a scrivere anche per sé, la stessa mano per 2 ere. Ma chi era?
Il concorrente di Alinardo.
L'uomo misterioso, forse. Bencio.
Sì?
Anche se sei diventato così potente, vorrei dirmi una cosa almeno.
Sì, Guglielmo.
Quella mattina in cui Adelma e gli altri discussero degli enigmi e Berengario fece il primo accenno al Finis Africae, qualcuno nominò la cena Cipriani.
Sì, no, non te l'avevo detto, fu Venanzio ad accennarvi. E Malachia si attirò. Disse che era opera ignobile e che l'abate ne aveva proibito a tutti la lettura.
L'abate, eh? Grazie, Bencio.
Vi voglio parlare, ma non qui davanti a tutti. Seguitevi sulla scala che scende alle cucine. Una cosa urgente.
Una cosa urgente, come la paura.
Sì, sì, lo ammetto, ho paura. Hanno ucciso anche Malachia. Ora io so troppe cose, poi sono inviso al gruppo degli italiani.
Pare che non vogliono più un bibliotecario straniero.
Sì, io penso che gli altri siano stati eliminati proprio per questo. Io non vi ho mai parlato dell'odio di Alinardo per Malachia.
Chi è colui che gli ha sottratto il posto anni fa?
Questo non lo so. Alinardo ne parla sempre in modo vago e poi è una storia così lontana, ormai sono tutti morti. Però il gruppo degli italiani che faceva capo ad Alinardo parlava sovente contro Malachia. Lo definivano un uomo di paglia messo lì da qualcuno con la complicità dell'abate. In che gioco sono entrato? Vorrei fuggire da qui.
Stai calmo invece. Ieri sembravi il padrone del mondo, sciocco. Se mi avessi aiutato ieri, avremmo impedito quest'ultimo delitto.
Ieri non avevo capito, pensavo che tutto riguardasse solo quel libro.
Ma tu, quel libro, l'hai letto?
Guglielmo, io non ho fatto niente. L'ho solo aperto prima di nasconderlo per assicurarmi che fosse veramente quello che cercavate anche voi.
E com'è che sei ancora vivo?
Iniziava con un manoscritto arabo, poi uno che mi sembra siriano, un testo latino e uno greco.
Guglielmo, il catalogo, le sigle, Ares, Sir, arabo, siriano, è il libro.
Dunque, l'hai toccato e non sei morto.
Allora, maestro, non si muore a toccarlo.
E dimmi, Bencio, c'è qualcosa che ti abbia colpito nel libro?
I fogli in greco erano, come dire, intrisi di umidità. Non si staccavano bene l'uno dall'altro. La pergamena era strana.
Strana? La stessa espressione usata da Severino.
La pergamena non sembrava pergamena. Sembrava stoffa Ma esile.
Carta lintea o pergamino de pano. Non ne avevi mai visto?
La fanno gli arabi, vero?
Sì, sono stati i primi, ma la fanno anche qui, in Italia, a Fabriano. Beh, addio, Bencio. E stai tranquillo. Non corri alcun pericolo.
Davvero, Guglielmo? Me lo assicura?
Se stai al tuo posto. Hai già combinato troppi guai.
E adesso, maestro?
L'abbate.
Avvicinatevi alla finestra, frate Guglielmo. Ammirevole rocca, vedete? Che riassume nelle sue proporzioni la regola aurea che presiedette alla costruzione dell'arca.
Perdonate, abate, ma dovremmo parlare degli ultimi fatti su cui ho riflettuto a lungo.
Troppo a lungo. Vi confesso che mi aspettavo di più da voi. Da quando siete arrivato sono passati quasi 6 giorni.
Dovrei chiedervi...
4 monaci sono morti, oltre ad Adelmo. 2 sono stati arrestati dall'Inquisizione. E infine l'incontro di cui ero mediatore, a causa di tutte queste scelleratezze, ha dato penosi risultati.
Magnificentissimo.
Converrete che mi aspettavo ben altro, quando vi ho pregato di investigare sulla morte di Adelmo.
È vero. Ma ora vi dirò il perché, vostra sublimità.
Parlate, allora.
Questi delitti non derivano da una rissa o da una qualche vendetta tra monaci, ma dipendono da fatti che traggono origine dalla storia remota dell'abbazia.
Cosa intendete dire? Capisco anche io che la chiave non sta nella storia sventurata del cellario.
Vostra sublimità pensa a qualche vicenda di cui ha appreso in confessione. Volevate che incominciassi ad indagare facendo salva la vostra coscienza.
E se così fosse?
Tutti all'abbazia, senza averlo saputo in confessione,
per aver creduto il mio corpo un luogo di delizie,
disonesti tra Berengario e Adelmo e tra Berengario e Malachia.
Basta, Guglielmo. Non credo sia utile parlare di cose simili alla presenza di un novizio.
Quello che dovete capire, abate, è che questi rapporti disonesti hanno avuto scarso ufficio in questi dolorosissimi avvenimenti. La chiave è un'altra, e pensavo che voi la immaginaste. Tutto si svolge intorno al furto e al possesso di un libro che era nascosto in Finis Africae.
Come?
Ecco un libro per il quale preferirei prima chiedere il consiglio dell'abate.
Il libro che ora è tornato laggiù a opera di Malachia, senza però che la sequenza dei crimini sia stata interrotta.
Voi? Come fate a sapere del Finis Africae? Avete violato il mio interdetto e siete entrato nella biblioteca.
Non mi ha detto la magnificenza vostra al nostro primo incontro che un uomo come me, che aveva descritto così bene Brunello senza averlo mai visto, non avrebbe avuto difficoltà a ragionare sui luoghi a cui non poteva accedere?
Il nome della rosa di Umberto Eco, 30ª puntata, adattamento radiofonico di Piero Soria, con Lino Capolicchio, Andrea Giordana, Max Malatesta, Luca Della Bianca, Mico Kundari, Paolo Lorimer, Pier Giorgio Fasolo, Elia Shilton. Musiche originali di Nicola Campogrande, realizzazione del suono Alfredo Guerrieri, consulente musicale Marco Pons De Leon, a cura di Ida Sansone, regia di Giuseppe Venetucci. Posta elettronica sceneggiato@rai.it.